Buonasera e soprattutto bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Siamo giunti all'ultimo appuntamento della settimana, quindi vi ricordo che ieri abbiamo visto nella prima parte del capitolo 14 nel libro dei numeri che Israele si era rifiutato di entrare nel paese promesso. Abbiamo letto come Mosè poi ha interceduto per il popolo. Passiamo ora al giudizio di Dio che si trova dal versetto 22 al 38, sempre da Numeri, capitolo 14. Vogliamo leggerlo insieme questo passo? Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno obbedito la mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito appieno. Perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà. Gli Amalechiti e i Cananei abitano nella valle. Voi domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto, in direzione del Mar Rosso. Il Signore parlò ancora a Mosè e Aronne e disse: «Fino a quando sopporterò questa malvagia comunità che mormora contro di me? Io ho udito i mormorii che i figli di Israele fanno contro di me. Di loro, com'è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento, dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per 40 anni, e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Io, il Signore, ho parlato, certo, così farò a tutta questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me. In questo deserto saranno consumati e vi moriranno. Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che tornati, screditando il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi tra quelli che erano andati a esplorare il paese. Il giudizio cade sui figli di Israele. La generazione che ha mormorato non entrerà nella terra promessa. Giosuè e Caleb sono gli unici che sceglierà il Signore tra il popolo. Dio aveva promesso loro che sarebbero entrati nel paese e mantiene la sua promessa. I loro figli, quelli di cui essi avevano insinuato che Dio non se ne curava, sarebbero stati condotti in salvo nella terra che essi avevano disprezzato. Dio dice loro che vagheranno nel deserto per 40 anni, uno per ogni giorno trascorso dalle spie nel paese. Le 10 spie, che avevano fatto il rapporto negativo e suscitato la ribellione del popolo, morirono colpite da una piaga. Giosuè e Caleb furono gli unici a restare vivi. Infine, vediamo che Israele viene sconfitto dagli Amalechiti e dai Cananei. Leggiamo infatti questo avvenimento dal versetto 39 al 45, dal libro dei Numeri, dal capitolo 14. Mosè riferì quelle parole a tutti i figli di Israele, e il popolo ne fece grande cordoglio. La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte e dissero: «Eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato il Signore, poiché abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà bene. Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi, non fatevi sconfiggere dai vostri nemici, poiché là di fronte a voi stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada. Poiché vi siete sviati dal Signore, il Signore non sarà con voi». Non di meno si ostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto del Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li sconfissero e li fecero a pezzi fino a Corma. I figli di Israele hanno voltato le spalle al paese, ma ora, mentre fronteggiano il deserto, hanno in realtà più paura del deserto di quanto ne avessero prima all'idea di entrare nel paese, e così vogliono cambiare nuovamente la loro decisione. Ma essi hanno perduto l'opportunità loro concessa. Non avevano voluto entrare nel paese quando Dio voleva che ci andassero. Ora invece vogliono proseguire. Questa è presunzione. La fede non è presunzione. Una volta di più scelgono di percorrere la loro via anziché quella di Dio. Non ci può essere vittoria quando non c'è sottomissione alla volontà di Dio. Nonostante Mosè ricordi loro che senza il Signore, di cui l'arca è il simbolo visibile, ci sarà una sconfitta, loro avanzano per affrontare i Cananei, gli Amalechiti. La disfatta è completa. Così si conclude questo capitolo 14 di Numeri, e questa è la fine di coloro che, rifiutando di avere fede nel Signore, si ostinano a portare avanti la propria vita da soli. Voltiamo pagina per arrivare al capitolo successivo, il capitolo 15 del libro dei Numeri, capitolo in cui vengono trattati tre argomenti: il piano di Dio, che non viene annullato, la pena di morte per chi profana il sabato e il cordone violetto. Abbiamo visto che i figli di Israele erano arrivati a dover prendere una decisione a Cades Barnea. Come sai anche tu, le decisioni sono una cosa difficile per tutti noi in questa vita. Questo è vero specialmente per il cristiano. Molte volte arriviamo davanti a un incrocio e non siamo sicuri della via da percorrere. Ma per queste persone, cioè i figli di Israele, la via da percorrere era chiara come il sole. Esse, queste persone, si trovavano di fronte alla scelta di entrare nel paese per fede o di voltargli le spalle per tornare nel deserto per incredulità. Esse fecero la scelta sbagliata e voltarono quindi le spalle al paese per incredulità. Tuttavia, mentre guardavano il deserto, cambiarono idea e decisero che la terra promessa, con le sue città circondate da mura e con giganti, non era cattiva come il deserto. Così tentarono di entrare nel paese. Non era una decisione basata sulla fede, era una decisione basata su 2 anni di esperienza nel deserto. Essi avevano la presunzione di entrare nel paese. La presunzione è pericolosa, ed è altrettanto pericolosa come l'incredulità. A volte facciamo scelte dettate dalla presunzione e pensiamo che Dio ci debba poi benedire. Amica, amico, abbiamo bisogno di valutare molto attentamente se ci stiamo muovendo per fede o per presunzione. Da qualche parte, tra di loro, sta la volontà di Dio. È importante passare del tempo in attesa presso il Signore per discernere la sua volontà. A questo punto entriamo in quella sezione del libro dei Numeri che va dai capitoli 15 a 25, che io vorrei chiamare barcollare, camminare a tastoni, agitarsi per nulla nel deserto. A Cades Barnea Dio li aveva rispediti nel deserto. Il cammino diventa vagabondaggio, la marcia diventa un mormorio, la testimonianza diventa un lamento, il combattimento diventa un vacillare qua e là. Il canto diventa un sospiro e il lavoro diventa un desiderio. Purtroppo devo dire che molti cristiani vivono la loro vita in questo modo. Ora, la cosa interessante è che questi sono anni di silenzio. Il resoconto di questi anni non c'è da nessuna parte. Troviamo solo alcuni episodi scollegati tra loro, fra l'altro. Tuttavia, ci vengono date delle indicazioni sulle caratteristiche generali di quegli anni. Nel capitolo 33 troviamo le tappe del viaggio. Possiamo far rientrare gli episodi in queste tappe, ma questo evidenzia che di quegli anni non ci viene dato un resoconto dettagliato. Per i figli di Israele sono stati anni sprecati. Quando arriveremo al capitolo 5 di Giosuè, ci verrà detto che durante quegli anni non circoncisero i loro figli, Questo dimostra che non rispettavano la legge di Dio relativa al patto che Dio aveva fatto con Abramo. Sappiamo anche che non offrivano sacrifici a Dio. O casa di Israele, mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto durante i 40 anni? Ci è detto proprio così in Amos al capitolo 5, versetto 25. Questi sacrifici indicavano Gesù, ed essi durante i 40 anni non li offrirono. E non è tutto qui. Sappiamo anche che durante quel periodo adorarono, pensate, degli idoli. Ora prenderete sulle spalle il baldacchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini, la stella dei vostri dei che vi siete fatti. Sempre parole citate in Amos al capitolo 5, versetto 26. Nel libro degli Atti, al capitolo 7, nei versetti 42 e 43, Stefano riporta di quegli anni: «Ma Dio si ritrasse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come sta scritto nel libro dei profeti. Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, o casa di Israele? Anzi, vi portaste appresso la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, immagini che voi faceste per adorarle. Perciò io vi deporterò di là, da Babilonia». Così vediamo che i figli di Israele non furono fedeli a Dio durante questo periodo nel deserto. Quegli anni di vagabondaggio contengono molte lezioni per noi oggi. Noi siamo pellegrini e stranieri in questo mondo. Agli occhi di Dio, il mondo oggi è un deserto, anche se forse a noi non sembra che le cose stiano così. Tu ed io, come credenti in Cristo Gesù, stiamo attraversando questo mondo. Siamo stranieri e pellegrini. Lasciatemelo evidenziare ancora. Questo capitolo intero mostra una sola cosa. Essi hanno potuto ritardare le benedizioni di Dio, ma non hanno potuto annullare il suo piano. Nota che, anche se i figli di Israele hanno voltato le spalle al paese per tornare nel deserto, Dio ha detto che essi sarebbero entrati nel paese, e per quel che riguardava Dio, era già una cosa fatta. Questa è la ragione per cui molte profezie sono state scritte in quello che è stato definito il tempo profetico dell'Antico Testamento. Sono scritte al passato, anche se riguardano un evento futuro. Vedi, amico, per quanto riguarda Dio, quando Lui dice che succederà qualcosa, nel suo programma è già avvenuto. Infatti, vediamo che il piano di Dio non è annullato. A questo proposito, leggiamo i primi 4 versetti del capitolo 15 di Numeri, poi passeremo anche dal versetto 24 al 26. Poi il Signore disse a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi do, e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio, per adempimento d'un voto, o come offerta volontaria, o nelle vostre feste solenni, per fare un profumo soave al Signore con il vostro bestiame grosso o minuto, colui che presenterà la sua offerta al Signore offrirà come oblazione un decimo d'efa di fior di farina intrisa con un quarto di hin d'olio. Se il peccato è stato commesso per errore, senza che la comunità se ne accorgesse, tutta la comunità offrirà un toro come olocausto di profumo soave per il Signore, con la sua oblazione e la sua libazione secondo le norme stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per tutta la comunità dei figli di Israele, e sarà loro perdonato, perché è stato un peccato commesso per errore, ed essi hanno portato la loro offerta, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, e il loro sacrificio per il peccato davanti al Signore a causa del loro errore. Sarà perdonato a tutta la comunità dei figli di Israele e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per errore». Dio ora sta dicendo cose che loro dovranno fare quando saranno entrati nel paese. 40 anni più tardi, la nuova generazione dei figli di Israele entrò nel paese e fece le cose che i padri avevano trascurato di fare. Dio va avanti parlando loro di questa offerta, offerta che doveva essere intrisa con un hin di olio. Questo hin di olio parla dello Spirito Santo. Poi ci doveva essere la quarta parte di un hin di vino per una libazione, e questo ci parla della gioia. Nota quello che Dio dice: «Se offri un toro come olocausto, versetto 8, Dio parla di quello che avrebbero dovuto fare quando sarebbero stati nel paese, in modo preciso come se la cosa fosse già stata fatta. La generazione del deserto si era volta all'idolatria, ma la nuova generazione sarebbe entrata nel paese e avrebbe fatto queste offerte che parlano tutte della persona del Signore Gesù. Amica, amico, che ne è di te oggi? Forse la domenica vai in chiesa e i tuoi pensieri sono concentrati sulla Bibbia, sono concentrati sul Signore Gesù. Ma come vanno le cose il lunedì, quando vai nel deserto del mondo? Ti unisci all'idolatria del mondo? Servi gli dèi di questo mondo? Vivi una vita santa, religiosa di domenica e una vita mondana per il resto della settimana? Ti dico che il Signore Gesù vuol venire al lavoro con te, vuol venire per le strade di questo mondo con te, anche dove si fanno affari, a scuola o dove si fa la spesa. Egli è reale lì, come lo è la domenica mentre lo preghi, mentre canti, mentre leggi la Bibbia. Nel testo di Numeri capitolo 15, letto poco fa, viene menzionato qualcosa che abbiamo visto precedentemente nel libro del Levitico, l'offerta per il peccato commesso per errore. Questo ci porta a un problema attuale. C'è un dibattito acceso su questo argomento. I pagani che non hanno mai sentito parlare del Vangelo sono perduti? Ti posso dire che non sono perduti perché non hanno sentito parlare del Vangelo. Sono perduti perché sono peccatori. Per i peccati commessi per errore si doveva fare un'offerta. Gli uomini sono perduti perché sono peccatori, che abbiano sentito o no il Vangelo. Credo che ogni uomo dovrebbe avere l'opportunità di ascoltare il Vangelo e di prendere una decisione, ma gli uomini sono perduti molto prima di aver ascoltato e rigettato il Vangelo. Gesù Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, e tutti gli uomini sono perduti. E la loro è la nostra condizione naturale. L'umanità perduta oggi non giace nel dolore perché non ha sentito il Vangelo. Se tu hai avuto qualche volta l'occasione di portare il Vangelo a quelli che non lo hanno mai sentito, ti sarai reso conto che non sono affatto ansiosi di conoscerlo. Passiamo quindi alla pena di morte per la profanazione del sabato, leggendo dal versetto 32 al 36 da Numeri capitolo 15. Mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Quelli che lo avevano trovato a raccoglier legna lo portarono da Mosè, da Aronne e davanti a tutta la comunità. Lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si dovesse fare. Il Signore disse a Mosè: «Quell'uomo deve essere messo a morte. Tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo». Tutta la comunità lo condusse fuori dal campo e lo lapidò, e quello morì, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Un episodio avvenuto durante il periodo dei vagabondaggi nel deserto, sorprendente per chi lo legge, chiarisce una cosa. La pena di morte era la pena prevista per chi trasgrediva uno qualsiasi dei 10 comandamenti. Dobbiamo renderci conto di questo per capire che cosa significa che il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce per noi. L'Apostolo Paolo, ai Galati, scrive infatti che Gesù ci ha liberati dalla maledizione della legge. Infine, vediamo cosa ci viene detto del cordone violetto, leggendo dal versetto 37 al 41 di Numeri, capitolo 15. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti e che mettano alla nappa di ogni angolo un cordone violetto. Questa nappa vi ornerà la veste, e quando la guarderete, vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti. Li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio». Il cordone violetto doveva ricordare loro il fatto che erano il popolo di Dio e dovevano avere un cammino celeste qui sulla terra. Sembra impossibile, ma ci sono molti credenti anche oggi che hanno bisogno di questo cordone violetto. E ne hanno bisogno per ricordarsi che, come figli di Dio, sono stati messi da parte e devono vivere per il Signore Gesù Cristo. C'è sempre il pericolo di distogliere il nostro sguardo da questa realtà, per seguire poi quelli che qui vengono chiamati i desideri del vostro cuore. L'Apostolo Paolo si rendeva ben conto di questa lotta interiore e nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, dice: «Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra». Ricordiamoci quindi di guardare al cordone violetto ogni volta che ci troviamo in difficoltà. Troveremo il coraggio di proseguire sulla via della santificazione. E con questo pensiero, con aver preso in esame questo concetto del cordone violetto, io mi fermo qua, sullo studio del libro dei Numeri. Vi ricordo che quindi abbiamo riflettuto sul capitolo 15 di questo libro. Appuntamento a questo punto alla settimana prossima. Vi saluto e vi auguro un buon riposo.